Allora, oggi è mercoledì 5 novembre. Elia, io però ti devo vedere. Non sei a scuola, ti devi nascondere il professore. Tanto non mi hai interrogato, tranquillo. E, per favore, ti devi ascoltare l'insegnamento di ieri mattina. Te lo ascolti tutto quanto, eh? Così ti prendi tutti gli appunti. Ok, dello studio di ieri mattina. Ok, stamattina continuiamo lo studio di ieri. Chi è che vuole fare l'epilogo? No. Elia, fai tu l'epilogo. Nessuno vuole fare l'epilogo?
Sì, io.
Di cosa abbiamo parlato, Jessica?
Ieri abbiamo parlato della grazia. Abbiamo iniziato a della grazia.
Però mi devi parlare in spagnolo, per favore.
Dai. E poi non capisco.
No, 10 secondi, dai.
Ayer hablamos de la gracia de Dios. Comenzamos con la venuta di Gesù a restaurare l'immagine originale.
Ma è italiano, ma è.
Poi al francese?
Ieri nous avons parlé de la grâce de Dieu e ce que Dieu a fait pour nous à la croix.
Ah, in catalese?
Ayer oramos la gracia del Signore.
Abbiamo parlato della grazia e abbiamo iniziato il discorso con il fatto che Gesù è venuto a restaurare un'immagine che era sbiadita, quindi un'immagine è venuto a restaurare un'immagine originale. Abbiamo fatto come esempio il quadro, quando dopo anni viene cioè i colori sbiadiscono, l'immagine non si vede molto bene. E quindi abbiamo iniziato dal fatto che l'uomo è stato creato per amore, perché Dio voleva amare, e non per essere né salvato, non per essere adorato, non per essere servito, ma per essere amato principalmente. E ci ha fatto a sua immagine e sua somiglianza, dove Selem nell'ebraico vuol dire immagine ed è l'autorità di Dio, e cioè l'opera di Dio. E quindi l'uomo è il pieno e perfetto rappresentante di Dio, come un'ombra, l'ombra che noi vediamo, nostra. Noi siamo così, l'ombra di Dio. E dove c'è l'uomo c'è la sua presenza, c'è la presenza di Dio. Poi abbiamo parlato della somiglianza, che è the mood, così? e sarebbe la sua sembianza, l'essere di Dio, okay. E sarebbe la bellezza ed espressione, e quindi intende il pratico, no? Amare e luce di Dio, l'amore e la luce di Dio. E noi siamo i suoi rappresentanti, in quelle parole. E abbiamo parlato anche che noi abbiamo fede e fiducia in Lui, e Lui ha fiducia in noi come figli e ci lascia liberi, ci ha lasciato questo mondo, questo regno per farci godere questa vita. E che poi si è distorto del fatto perché Adamo ha peccato e poi è un'altra storia. Però Lui ci ha fatto proprio, ci ha detto divertitevi, godetevi questo regno, siate padroni, date i nomi agli animali, a qualsiasi cosa scegliete voi. E Lui ci ha detto anche che e molto spesso noi cerchiamo di prendere un'altra strada che secondo noi è giusta, ma Lui ha talmente il controllo di tutto e di tutti noi che è come un navigatore, cioè c'ha il ricalcolo del percorso, quindi per quanto tu puoi cambiare strada, la destinazione è sempre quella, arriverai dove Lui ha prescelto che tu arrivi, arrivi lì, fai quello che fai, vuoi, arriverai dove Lui ha scelto che tu arrivi. E abbiamo parlato anche di come il nemico ti tenta, di come il nemico ti mette il dubbio se veramente, come ha tentato Gesù dopo 40 giorni di digiuno, se veramente tu, e quando tu metti in dubbio un qualcosa è perché di base c'è una verità, altrimenti non hai da mettere in dubbio niente. E poi Noi avevamo la piena autorità del mondo, di noi, ma con il peccato l'abbiamo distorta, abbiamo lasciato l'autorità al nemico. Però credendo in Gesù come nostro Salvatore, riacquistiamo questa autorità nel completo. Ok, poi...
Però ha detto tutte queste cose.
L'uomo non è stato poi creato per sottomettersi ad un altro uomo, è libero e si deve sottomettere solo a Dio.
Diciamola in maniera più precisa, no. L'uomo non è stato creato per dominare un altro uomo, ok? La Bibbia parla della sottomissione ad altri uomini, parla della sottomissione alle autorità, ma abbiamo detto che la sottomissione è una scelta, no? Noi siamo sottomessi per amore e non per paura, no? L'autorità può essere un'autorità imposta, ma deve essere un'autorità che viene accettata dalle persone. Ok, ottimo, sì. Abbiamo parlato del peccato, abbiamo parlato di quelle che sono le caratteristiche del peccato. Vi ricordate Genesi 3 versetto 6, abbiamo visto in prima Giovanni capitolo 2 versetto 16, e abbiamo visto queste caratteristiche che poi sono state anche caratteristiche che Gesù stesso ha vissuto durante la tentazione. Abbiamo terminato dicendo che tutto è iniziato in un giardino e tutto è finito in un giardino. O per meglio dire, tutto era finito nel giardino di Eden, ma tutto ha ripreso vita nel giardino del Getsemani, dove il primo Adamo ha fallito, il secondo Adamo ha riscattato l'essere umano e ha ridato a tutti noi l'opportunità e la possibilità di ritornare nella presenza di Dio. E questo è straordinario. E di questo vogliamo parlare stamattina. Riprendiamo un attimo il concetto di Genesi, capitolo 5, dal versetto 1. Genesi, capitolo 5, dal versetto 1. Questo libro della discendenza di Adamo, questo è il libro della discendenza di Adamo, nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome, diede il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua immagine, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Abbiamo visto che Adamo, dal momento in cui ha peccato, ha generato figli a sua immagine e a sua somiglianza. Domanda: ma i primi figli di Adamo ed Eva chi erano?
Caino
e Abele, naturalmente. Ma Caino e Abele furono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato. Quanto tempo è passato da quando Adamo è stato creato al momento in cui ha peccato?
Ma non si sa, perché non veniva identificata l'età in quel momento, si inizia, esatto, a identificare.
Quindi c'è un'eternità,
sì.
Ok? Si pensa che in quel tempo Adamo ed Eva popolarono la terra, ok? Infatti Caino e Abele furono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato. Ma prima del peccato riempirono la terra, fecero figli e figlie, quelli che la Bibbia chiama i figli di Dio, che troveremo poi al capitolo 6, al versetto 4, poi ne parleremo tutti insieme. Si parla dei figli di Dio e dei figli degli uomini, ok? Fa questa distinzione, che non sono angeli ed esseri umani, ma sono uomini e donne nate in due dispensazioni diverse, ok? La dispensazione della perfezione, quindi prima del peccato, e la dispensazione dopo il peccato, ok? Ma ne parleremo. Però ritorniamo un attimo al capitolo 3 di Genesi, al capitolo 2, scusate, di Genesi, al versetto 15, dice: l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Che significa questa espressione, per certo morirai? Noi vediamo che nel momento in cui Adamo ed Eva hanno mangiato del frutto del giardino, che non era una mela, in realtà loro non morirono. Allora, non morirono fisicamente, ma loro morirono spiritualmente, cioè furono separati da Dio. È una delle cose importanti che comprendiamo, che abbiamo detto ieri, è che quando Adamo peccò non perse la salvezza, perse la comunione, ok? Quel rapporto di intimità, quel rapporto bello, semplice, naturale, aperto con Dio. Quando Adamo peccò non ha perso il paradiso, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per la terra. Non ha perso il cielo, ha perso la terra, ha perso l'autorità, ha perso l'autorità, ha perso la sua capacità di regnare sulla terra. E quando noi comprendiamo questo, noi comprendiamo quello che Gesù è venuto a restaurare, quando è morto per noi, risorto per noi e oggi è alla destra del Padre e dice ad ognuno di noi: regna, dice ad ognuno di noi: abbia autorità, dice ad ognuno di noi: chi crede in me avrà vita in abbondanza. Allora, nel momento in cui Adamo peccò, perse questa semplicità, questo rapporto, questa intimità con Dio. Infatti è scritto al versetto 7, Genesi 3 al versetto 7: allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. E poi udirono, versetto 8, la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Non perché Dio non sapesse dov'era l'uomo, naturalmente, ma questa è la stessa domanda che Dio sta facendo a ogni essere umano oggi sulla faccia della terra: dove sei? Dove ti sei nascosto? Perché ti stai nascondendo? Perché ti allontani da me? Perché hai paura di me? Il versetto 10 dice: Adamo rispose e dice: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Guardate cosa fa il peccato. Il peccato ci rende spaventati di qualcosa che invece prima ci dava gioia e ci dava serenità. Ecco perché se tu non conosci Gesù, tu hai paura di Dio, perché lo vedrai sempre lontano, come colui che ti giudica, come colui che ti condanna. Mentre quando tu arrivi a Cristo, la cosa che più desideri, più di ogni altra cosa al mondo, è ascoltare la sua voce. E ci stai male quando non senti la sua voce. Ci stai male quando non riesci ad avere comunione con Dio. Il peccato ti allontana da Dio. Quando parliamo di peccato, ragazzi, voglio essere chiaro in questo, perché non vorrei essere frainteso, perché nell'insegnamento classico all'interno delle nostre comunità tu dici: se tu pecchi e ti succede il peccato, apre le porte a Satana, il peccato produce distruzione nella tua vita. Queste sono stupidaggini, però lasciatemi finire prima di arrivare alla conclusione. Se fosse vero che il peccato apre le porte a Satana, noi dovremmo essere posseduti tutti i giorni.
E tutti posseduti.
E tutti. Perché chi è di noi che non pecca? Noi abbiamo la scala dei valori, noi diciamo quel peccato è più importante, più grave di un altro, è vero o no? Davanti a Dio il peccato è tutto uguale, perché Dio è santo. Quando tu sei allergico a qualcosa, non ha importanza se è poco o se è tanto, sei allergico, punto e basta, o poco o tanto, tu sei allergico alla sostanza, non alla quantità della sostanza. Dio è santo e odia il peccato, non la quantità, odia proprio il peccato in sé. Allora, Quando noi parliamo del peccato che produce certe determinate situazioni, non è quello che noi commettiamo giornalmente, che noi siamo abituati a farlo, anche nella nostra mente. Ragazzi, io a volte pecco anche mentre dormo, non so voi, a volte ho dei sogni incredibili. E noi pecchiamo anche quando non vogliamo farlo. Perché, dice Paolo, c'è una legge naturale dentro di noi che ci spinge verso il peccato. Dice, quello che non voglio fare, quello lo faccio. Quello che vorrei fare, quello non lo faccio. E Paolo dice, chi mi libererà da questo corpo mortale? Misero me uomo. Dice, ma grazie siano rese a Dio che non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Alleluia. Quindi non abbiate paura del peccato. Affrontatelo. Affrontatelo a testa alta. Perché è qualcosa con lo quale voi dovete combattere e affrontarlo ogni santo giorno. Non è un gigante, è un nemico già sconfitto, ok? Però è qualcosa col quale noi abbiamo a che fare ogni giorno. E se noi ci lasciamo condizionare, scoraggiare per ogni cosa che facciamo, noi non viviamo più. Noi non viviamo più. Adamo viveva in una situazione surreale, che per noi è assolutamente assurda, che noi non riusciremo a comprendere mai. Che significa non avere tentazioni, non avere i desideri della carne, non avere la stanchezza, non avere sonno, non avere sudore, non avere bisogni, non avere la suocera, non avere problemi economici, non avere nessun tipo di problema. Se voi cominciate a studiare la vita di Adamo prima del peccato, com'era la vita? E Adamo, l'unico uomo e l'unica donna, Adamo ed Eva, che non avevano ombelico, che non avevano genitori e non avevano suoceri. Com'è una vita così? Immagina la tua pancia senza ombelico. Come si fa?
No, allora non ci riesco a immaginare.
Non si può. Ok? Ne scherziamo chiaramente su queste cose che sono stupide, ma per dire, se tu riesci a immaginare una vita dove non hai paura, dove non hai inibizione, dove tutti vivevano in maniera straordinaria, in maniera armoniosa, dove non c'era il no, oh non voglio farlo, oppure chi sei tu, oppure chi ti credi di essere, oppure mi devo fare i capelli, oppure guarda, ho sempre un po' di cellulite, oppure no, non posso mangiare quello perché è troppi grassi.
Tutto il lecito.
Tutto è puro per i puri, dice la Bibbia. Non c'era l'errore, non c'era il pensiero malvagio, non c'era la malizia, non c'era il vedere con un occhio particolare, non c'era il giudizio, niente di tutto questo. Pensate, che cosa straordinaria. In un paradiso vero e reale, questo stupido di Adamo, che qualche parola gliela devo dire quando saremo insieme, credo ci sarà una fila lunghissima, tutti mi vorranno fare la stessa domanda.
Ma perché?
Ma perché? Mi vorranno dire, ma perché ci hai portato? E quindi Adamo perde la somiglianza e l'immagine di Dio nella sua vita nel momento in cui pecca. Non considerate mai i vostri peccati uguali a quelli che fece Adamo, perché non lo sarà mai. Non avrà mai la stessa potenza, non avrà mai la stessa autorità, non avrà mai lo stesso valore davanti a Dio. Quel peccato era grave perché era condizionato dalla voglia di avere qualcosa che loro già avevano e di diventare qualcuno che loro già erano. Quindi Adamo non era scusabile in quello che ha fatto. Mentre noi sì, noi abbiamo la debolezza. In Ebrei 4, il versetto 15, dice noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Oggi noi dobbiamo sforzarci per non peccare. Adamo invece doveva sforzarsi per peccare. Era esattamente l'opposto. Quindi è una cosa che noi non comprenderemo mai, umanamente parlando. Però voglio soffermarmi un attimo sul fatto che Adamo ed Eva, nel momento in cui peccarono, persero l'immagine e la somiglianza di Dio. E guardate un attimo al capitolo 3, leggiamo dal versetto di nuovo, dal verso 8 fino alla fine. Perché in questo capitolo noi vediamo il primo atto di grazia di Dio nella vita dell'uomo. Anzi, vediamo due atti di grazia straordinari. E abbatteremo un mito: perché Dio ha cacciato l'uomo dal giardino, nell'Eden? Non lo poteva lasciare là? Almeno era protetto? Perché Dio ha cacciato l'uomo dal giardino dell'Eden? Dimmi. Leggiamo Genesi 3, versetto 8. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? Dio qua ha una discussione con Adamo, ma chiaramente è una discussione molto retorica, nel senso che è chiaro che Dio sa quello che Adamo ha fatto, ed è chiaro che Dio sapeva dove Adamo fosse. Ma Dio ama parlare con l'uomo, Dio ama discutere con l'uomo. E guardate, Adamo aveva peccato e Dio continuava a parlare con lui. Adamo aveva peccato e Adamo continuava ad ascoltare la voce di Dio. Chi è che ha detto che il peccato non ti fa sentire più la voce di Dio? E oh, io non sento più la presenza di Dio perché ho peccato, non sento più la voce di Dio perché ho peccato. Questa è una bugia, questo è un insegnamento falso che è stato mandato, tramandato nelle nostre comunità. Ci abbiamo creduto, l'abbiamo vissuto così, ma non è vero. Dio non interromperà mai la sua comunicazione con te. Dio non interromperà mai la sua comunicazione con l'uomo, perché il desiderio dell'uomo è che l'uomo sia salvato, e Dio farà di tutto per salvare l'uomo, e lui lo farà perché? Proprio perché lui desidera parlare, lui desidera parlare e comunicare, perché fino all'ultimo Dio vuole dare opportunità. Vi ricordate la storia di Gesù con i suoi discepoli? Gesù sapeva chi era Giuda, sì o no?
Sì.
La Bibbia dice che Giuda rubava dalla cassa, dalla borsa. Ricordate questo passaggio scritto in Giovanni 13? Ora, se tu sai che il tuo cassiere ruba dalla cassa, la cosa più intelligente è levagli la cassa e licenzialo. Giusto o no? No, Gesù no. Gesù se l'è tenuto fino alla fine e lo teneva che lui rubava. È intelligente una cosa del genere? No! Ma la Bibbia dice che Gesù ha amato i suoi e li ha amati fino alla fine. Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, sì o no?
Sì.
Certo! E cosa fa Gesù? Gli lava i piedi e lo invita a cena. In Sicilia noi non laviamo i piedi a quelli che ci tradiscono e ci spariamo un bere. Noi ci spariamo nei piedi a quelli che ci tradiscono. Questa è una cultura nostra. Noi non invitiamo a cena le persone che sappiamo che ci stanno tradendo. Se le invitiamo a cena è perché le vogliamo avvelenare.
Nella migliore delle ipotesi.
O se le invitiamo a cena perché c'è un agguato. Gesù no. Gesù lava i piedi al suo traditore per eccellenza. E lo invita a cena e gli dà pure da mangiare. E cosa fa? Quando Giuda viene gli dà un bacio. Come lo chiama? Amico. Non come lo intendiamo noi, bello amico. Amico, amico. No, no, Gesù lo chiama amico dal cuore, perché ha amato i suoi e li ha amati fino alla fine. Come per dire, io ti do tutte le opportunità fino alla fine di ritornare indietro. Lascia che tu. Non è straordinario questo? L'amore di Dio per noi, che non ci giudica e non ci condanna. Gesù ha detto: voi vi condannate da soli se non credete. Io non vi condanno, siete voi che vi condannate. Chi non crede è già condannato. È straordinario. L'amore non esclude nessuno, sono le persone che si auto-escludono dall'amore di Dio. Perché le braccia di Gesù sono sempre aperte. Dio continua a parlare con Adamo, aveva appena peccato, e Dio non fa il sostenuto e dice: no, io con te non ci parlo. No, Dio parla, chiede, discute, dice parliamo, fammi capire che è successo. E l'uomo risponde, dice al versetto 12, la donna che tu hai messo accanto a me mi ha dato dell'albero e io te l'ho mangiato. Vedete là, l'uomo come scarica subito la responsabilità. E come per dire, non è colpa mia, è colpa della donna che tu mi hai messo accanto, quindi è colpa tua, perché tu lo sapevi. La donna rispose e disse, allora l'Eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Non sono stato io, è stato il serpente, tu hai creato i rettili, quindi è colpa tua. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, e porrò l'inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei, cioè Cristo, ed esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli. Quindi non si vede, non aveva partorito. Si vede, da quel momento il parto avrebbe avuto dolori. La donna ha partorito senza dolori.
Mamma.
Che bello. Così. Tipo umiglia. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Non significa che Adamo non aveva lavorato fino a quel tempo. La Bibbia dice che Dio mise l'uomo, abbiamo letto in Genesi 2,15, Dio mise l'uomo nel giardino affinché lo lavorasse e lo custodisse. Ma da quel momento il lavoro aveva fatica. Da quel momento iniziò la fatica. Pensate a lavorare senza faticare, che meraviglia. Lavorare sotto il sole senza sudare. Da quel momento iniziò la fatica, da quel momento iniziò il sudore. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle
tuniche
di pelle e li vestì. Questo è il primo atto di grazia. Dio veste coloro che si sono rivoltati contro di lui. Non è meraviglioso? E ci siete nudi, con le foglie di figo, anzi con le foglie di cactus, con le pale di fichi d'India. No, Dio riveste l'uomo. Questo è il primo atto di grazia. Dio dà qualcosa che non meritano e li riveste affinché la loro nudità non sia mostrata. Li poteva lasciare nudi, sì o no? Eh? Dio uccide due animali per rivestire Adamo ed Eva. E questo è già profetico di quello che sarebbe successo alla croce. Un agnello ha dato la sua vita affinché fossimo rivestiti con vesti di giustizia. Dio uccide due animali e sparge del sangue innocente per rivestire l'uomo colpevole. E questo è l'amore di Dio.
Questa è grazia.
Questa è grazia allo stato puro. Dio non è arrabbiato con l'uomo, Dio è dispiaciuto con l'uomo. Che è molto diverso, perché l'immagine che noi abbiamo sempre avuto è di un Dio arrabbiato, che dice ad Adamo e Eva, via, ora, fuori di casa, non mi fate più vedere. Basta. No, ora andiamo a scoprire cosa succede dopo. Guardate qua. L'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, li vestì. E l'Eterno Dio disse, attenzione, ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene ed il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così scacciò l'uomo, lo mandò via, e pose ad est del giardino di Eden i cherubini che roteavano tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. La parola scacciare non è una buona traduzione. Si dice li mandò via. Perché quando tu dici scacciare, tu dici via, non vi voglio più vedere. Scacci come se cacci via il cane fuori di casa. No? No. Dio mandò via l'uomo per... non per proteggere l'Eden, ma per proteggere l'uomo. La motivazione sta nel versetto 22, dove Dio dice: non posso permettere all'uomo di mangiare dell'albero della vita, perché se mangia dell'albero della vita vivrà per sempre. Se vivrà per sempre, vivrà per sempre come peccatore e non ci sarà più possibilità di redenzione. Dio manda via l'uomo dal giardino di Eden per proteggerlo e per provvedere per lui un piano di redenzione. Vedete come l'immagine, a volte, che ci è stata tramandata o insegnata di questo, di tutto questo, di quello che è successo nel giardino dell'Eden, a volte ci ha fatto pensare male di Dio, ci ha fatto pensare di Dio in maniera sbagliata. Perché? Perché Dio ha creato l'uomo per amore. Dio non ha creato l'uomo affinché l'uomo lo servisse. Dio non ha creato l'uomo affinché l'uomo lo adorasse. Dio non ha creato l'uomo affinché l'uomo facesse qualcos'altro. Dio ha creato l'uomo per amore. È come dei genitori, padre e madre, che decidono di avere dei figli. Non è che decidono di avere dei figli affinché i figli poi li possano servire. Padre e madre decidono di avere un figlio perché desiderano amare, desiderano avere quella creatura in mano e dare e riversare il loro amore nella vita di un altro essere umano. Quindi quando noi vediamo questi passaggi, noi comprendiamo che tutto quello che Dio ha fatto, tutto, l'ha fatto solo ed esclusivamente per amore. E quando l'uomo si è rivoltato contro, Dio ha mostrato grazia, non condanna, non giudizio. L'uomo si è condannato da solo, l'uomo si è giudicato da solo, ed ancora oggi noi vediamo questo nel mondo. Dio continua a chiamare a sé le persone e gli uomini continuano a rimanere distanti e a dire no. Però lasciatemi dire anche questo, che uno dei motivi perché la stragrande maggioranza degli esseri umani dice no a Dio è perché ha avuto degli esempi sbagliati e ha avuto dei cattivi esempi e dei cattivi insegnamenti su Dio, perché hanno visto, gli hanno fatto vedere un Dio lontano, un Dio arrabbiato, un Dio che giudica, un Dio che condanna, invece di mostrare Dio come padre, un padre amorevole che aspetta che i propri figli tornino a casa, perché non vede l'ora non di massacrarli a legnate, ma non vede l'ora di abbracciarli, di custodirli e di restaurare la loro vita e di ripristinare la loro posizione. Come il figlio prodigo tornando a casa, Dio non gli disse: ah, sei tornato, ah, ora ti faccio vedere, io ora te la faccio pagare. No, il figlio prodigo è tornato a casa e la prima cosa che il padre ha fatto è gli ha dato una veste nuova, gli ha messo un anello al dito, dei sandali ai piedi, ha ammazzato il vitello ingrassato, si è fatto grande festa. E appena il figlio maggiore si è permesso di giudicare il fratello minore, il padre è intervenuto e ha detto: mio figlio era morto, è tornato in vita, dovevamo fare grande festa. Quindi vedo un padre che ama la famiglia, che ama l'intimità con i propri figli, che desidera costantemente in maniera ossessiva parlare con loro, che ama benedire, che ama fare del bene, che ama venire incontro, che ama parlare con noi. Quindi in qualunque situazione tu ti trovi, per favore ti supplico, non chiuderti, parla con papà, In qualunque errore tu possa fare, sappi che tuo padre è sempre là, pronto ad aiutarti. Lui non ti giudica, perché lui sapeva quello che sarebbe successo. Quindi lui sarà sempre accanto a te, pronto ad aiutarti, pronto a risollevarti e a dirti: dai, usciamo fuori insieme da questa situazione, affrontiamo questa tempesta insieme, affrontiamo questa tentazione insieme, affrontiamo questa problematica insieme, ma facciamolo insieme, non chiuderti, ok? Ragazzi, questo è fondamentale per noi comprenderlo. Nonostante le nostre cadute, il Padre non ci lascia e non ci abbandonerà mai. Amen?
Amen.
Mai. Lui ha fatto pazzie per averci e lui farà pazzie per trattenerci. Alleluia. Allora l'uomo perde l'immagine di Dio. Guardate in Romani al capitolo 3. Romani capitolo 3. Versetto 21. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e soprattutto coloro che credono, poiché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma ognuno dica ma.
Ma
che significa ma? Ma, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Alleluia. Siamo peccatori di nascita e giustificati dal sangue di Gesù per la grazia, dice qua, per la grazia, per la sua grazia mediante la redenzione. Ora, quando Adamo ha peccato, lui ha perso la gloria di Dio, ha perso quell'identità e ha perso quella somiglianza a Dio. Ed ecco perché abbiamo letto in Genesi, al capitolo 5, riprendiamolo, versetto 3: Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua immagine conforme alla sua immagine e un figlio a sua somiglianza conforme alla sua immagine, e lo chiamò Sette, che vuol dire proprio fragile. Adamo comincia a creare una generazione fragile dopo il peccato. Prima Caino, poi Abele. Caino ammazza Abele, Abele muore, Caino viene mandato via. E Dio, guardate, sapete, vi ricordate cosa fa Dio con Caino? Quando Caino uccide Abele, Dio manda via Caino, ve lo ricordate? E cosa fa Dio sulla vita di Caino?
Mette un segno
per cosa?
Affinché nessuno lo uccida.
Non è grazia questa? Tu hai ucciso, ma io non voglio che qualcuno ti uccida. Sì, tu pagherai le conseguenze di quello che hai fatto, però sappi che da parte mia io non voglio la tua morte. Anzi, metterò un segno nella tua vita affinché tutti quelli che ti vedono non ti uccidano. Riconosceranno chi sei, ma non ti toccheranno. Nessuno tocchi Caino. La grazia di Dio, l'amore di Dio. Caino doveva morire, ma la grazia di Dio in quel momento mette un segno sulla vita di Caino che impedisce agli altri di accanirsi contro di lui. Non è l'amore questo qua, non è grazia. Verso 3: Adamo visse 130 anni. Da quando? Dal momento in cui peccò. Perché dal momento in cui ha peccato si cominciano a contare gli anni di Adamo. Non dal momento in cui è stato creato, ma dal momento in cui lui ha peccato, dal momento in cui lui è caduto. In quel momento, ragazzi, dal momento in cui Adamo pecca, scocca il tempo. Voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Il versetto 20, capitolo 3, verso 23, dice: l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden. Una delle conseguenze disastrose nella vita dell'essere del genere umano non fu soltanto il fatto che Adamo peccò. Seguitemi in questo ragionamento, perché è molto profondo. Ma anche nel fatto che Adamo uscì fuori da un ambiente protetto. Lui non solo peccò, ma lui poi uscì da un ambiente protetto. Qualcosa cominciò ad accadere nel momento in cui lui mise il suo piede fuori dal giardino dell'Eden. Era un ambiente di grazia, d'amore, di luce, di protezione. Ma nel momento in cui Adamo uscì fuori dal giardino, cambiò qualcosa nella sua vita. Ecco perché Paolo dice una cosa importante. Guardate in Romani, capitolo 5.
Romani
capitolo 5, versetti 1 e 2, dice una cosa importante: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche, mediante, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, cosa? L'accesso a questa grazia nella quale stiamo
saldi e ci vantiamo.
Saldi.
Nella quale stiamo saldi e ci
vantiamo
della speranza della gloria di Dio. La grazia non è soltanto qualcosa che hai ricevuto, che Dio ci ha dato, che Dio ci ha fatto. Grazia significa appunto favore immeritato, ma la grazia è anche un ambiente nel quale siamo entrati. È un luogo, un ambiente, un habitat naturale. Un po' come quando tu entri a casa e ti senti al sicuro.
Ti senti?
Eh? Ti senti, quando arrivi a casa ti senti?
A casa.
Ah, mi sento a casa. È un po' tutta l'esperienza dei siciliani quando stanno scendendo nelle Calabrie e vedono la Sicilia da lontano. Prendono il traghetto, appena mettono piede a Messina già si sentono a casa. Un po' questa esperienza. Qualcosa è successo quando Adamo è uscito fuori da quell'ambiente. Qualcosa è successo quando noi siamo rientrati in quell'ambiente. La grazia è il nostro giardino di Eden, dentro il quale viviamo, ci muoviamo e siamo. Bellissima questa espressione. Paolo lo dice. Gloria a Dio. In Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui siamo. Noi siamo entrati in un ambiente, siamo, per meglio dire, lo voglio dire in questo modo, noi siamo ritornati a casa. Noi siamo ritornati in quell'ambiente dove il nostro padre Adamo era un tempo. Non è meraviglioso, ragazzi? Noi in questo ambiente di grazia viviamo, ci muoviamo e siamo. Io so che sto per dirvi anche una cosa sconvolgente. In questo ambiente pecchiamo pure. Quando tu pecchi, di tanto in tanto, una volta al mese, tu sei dentro questo ambiente. Quando noi pecchiamo, non si interrompe la comunione con Dio. Quando noi pecchiamo, Dio non ci lascia. Lui non se ne va via da noi. Noi siamo il tempio di Dio, allora pecchiamo, allora Dio dice no, me ne vado fuori di casa. Perché così, perché non posso stare in questa casa zozza e così sporca. Quando tu la pulirai, e allora io entrerò di nuovo. Allora noi chiediamo, Signore perdonami, lavami nel tuo sangue, e Dio ritorna ad abitare dentro di noi. Ciao Maria.
Ciao.
Ciao. Ciao. È così? È così? Oh!
No!
Perché no?
Perché no?
Perché no?
Perché siamo sotto la grazia.
E quindi che significa? Che possiamo fare quello che vogliamo?
No. Allora, vabbè, questo è anche il discorso, che non è che possiamo fare quello che vogliamo, esatto. È che avendo Dio nella nostra vita, il suo amore ci spinge a comportarci in una maniera diversa.
Sì, ma non stiamo parlando di questo.
Sì, infatti ho detto un altro discorso. Però no, cioè.
Perché? Dobbiamo trovare la spiegazione, dobbiamo descrivere questa cosa, perché per noi questo non possiamo dire no, perché no. Perché ci sono delle basi bibliche con le quali noi stiamo parlando.
Dio ha già pagato comunque per tutti i nostri peccati.
Esatto, e quindi? Noi siamo sua proprietà. Lui ha promesso che non ci lascerà mai. Qualunque cosa noi facciamo, lui non ci lascerà mai. Perché? Perché siamo suoi. Perché siamo suoi figli, perché non siamo noi che abbiamo scelto lui, è lui che ha scelto noi. Lui ci ha fatto di noi, ha fatto di noi la sua dimora, la sua casa. Noi siamo il suo tempio. Quando noi pecchiamo, di qualunque genere, non ha importanza, perché come abbiamo spiegato, davanti a Dio non ha importanza la quantità o la qualità del peccato. Punto. E quello è per Dio o uno o mille o un milione, è davanti a Dio uguale. Ciò che fa la differenza è l'attitudine del tuo cuore. Noi siamo entrati in Cristo, noi dimoriamo in Lui. Noi non possiamo uscire dalla presenza di Dio. Perché? Perché Dio ha messo la sua presenza dentro di noi. Non è che entriamo, usciamo, perché ogni giorno se no entriamo, usciamo. Se fosse così, Dio allora dovrebbe cancellare il nostro nome, riscrivere il nostro nome nel libro della vita, cancellare il nostro nome nel libro della vita, riscrivere il nome. Ci sono i buchi tanti nel libro della vita, solo per il mio nome ci sono buttose tanti. Pensate che Dio fa. Dio non è un uomo. Noi siamo stati comprati a caro prezzo, siamo suoi e nessuno ci rapirà dalla sua mano. Amen. Alleluia. Noi siamo suoi, noi apparteniamo a Lui. Noi in Cristo Gesù noi siamo rientrati nell'ambiente della grazia. In Cristo Gesù noi siamo ritornati a casa, in questo giardino meraviglioso, dove possiamo vivere una vita soprannaturale con Dio, dove anche se noi pecchiamo, Dio continua a parlare con noi. È straordinario questo. Anche se noi sbagliamo, Dio continua a parlare con noi. E anche se noi facciamo cose belle, Dio continua a parlare con noi. Perché Dio ci ama, non perché facciamo cose belle. Dio ci ama perché Lui è amore. Questa è una cosa che noi non vogliamo accettare. Perché la grazia di Dio va a demolire, a distruggere l'orgoglio umano. Che dice, io voglio farcela da solo. Io voglio meritarmi l'amore di Dio, io voglio meritarmi la comunione con Dio, io voglio meritarmi la grazia di Dio, io voglio meritarmi la guarigione, io voglio meritarmi la prosperità, io voglio meritarmi la protezione, io voglio meritarmi la guida di Dio. E Dio dice no, non puoi meritarlo. Signore, ma io prego, io do la decima, io sono sottomesso, io vado in chiesa, io ascolto culto. Dio dice, no, non è sulla base di questo che io ti amo. Io ti amo prima che tu nascessi. Prima che tu venissi al mondo, io ti ho amato. Prima che tu fossi concepito, io ti ho chiamato per nome. E il mio amore per te è principio e fine. È tutto, è già completo. Tu sei dentro questo ambiente d'amore, di grazia, nel quale ho provveduto ogni cosa per te. Quindi che tu ti comporti bene, che tu ti comporti male, tu hai il mio amore, ma se ti comporti bene ne avrai benefici, se ti comporti male avrai le tue conseguenze, ma è un problema tuo, non è un problema mio. Noi siamo in un ambiente di grazia nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo. Un po' quando, come quando noi facciamo dei concerti, suoniamo dei cantici, siamo lì sulla tastiera, sulla... o sulla chitarra, oppure cantiamo. Capita che sbagliamo qualche accordo, è vero? Capita che qualche nota cantando. Ma cos'è che fa la differenza? Quella stonatura o il concerto di 2 ore che hai fatto e che è stato glorioso? E le persone pignole e gli ipocriti ti giudicheranno per quell'errore. Ma chi ti ama e ama la tua musica, alla fine sarà estasiato perché ha ascoltato 2 ore di buona musica, nonostante l'errore, nonostante la stonatura. La nostra vita è così, la nostra vita è un concerto. Tanto e tanto sbagliamo, qualche accordo, ci viene, si dice, una canzone grande.
Chi mangia fa molliche.
Chi mangia fa molliche. Chi cammina per strada si sporca i piedi. E non importa quanto tu bravo sia stato, alla fine della giornata ti devi lavare. Questa si chiama vita. Quindi dobbiamo distruggere ogni mentalità, ogni ideale di una vita perfetta, santa, così. Comprendete cosa voglio dire? Dobbiamo camminare con i piedi per terra e con la testa tra le nuvole. Questa è la vita cristiana. La testa tra le nuvole? Assolutamente sì, ma i piedi per terra. Vuoi i piedi per terra? Assolutamente sì, ma la testa fra le nuvole. Noi siamo ritornati in un ambiente. Siamo ritornati in quell'ambiente dove era nato e cresciuto nostro padre. Siamo ritornati a casa. Ora c'è tanto da scoprire. Ecco perché noi non possiamo vivere la nostra vita con la paura di perdere la salvezza. Questa è la cosa più folle e più stupida che noi possiamo credere. Che pensiamo che le nostre opere ci aiutano a conservare la salvezza. No? Mentre la Bibbia dice che la salvezza è un... La salvezza non è un premio di fedeltà. Quindi le tue opere buone non ti aiuteranno a conservare la salvezza. Le tue opere non buone non ti permetteranno di perdere la salvezza, perché quel dono ti è stato dato in dono. È un dono, punto. Se è un dono, non è un premio. Se è un dono, io non vivrò la mia vita con la paura di perdere il dono. Io vivrò per cercare di testimoniare di questo dono. Ecco perché la nostra santità, seguitemi, la nostra santità e la consacrazione non devono essere vissute per conservare il dono. Perché se io non sono santo perdo quello che Dio mi ha dato, no? Io sono santo, quindi io sono stato salvato, quindi la mia santità serve per mostrare il dono. Significa che Dio l'ha fatto con me, se l'ha fatto con me, allora lo può fare con chiunque. Amen. Se lo può fare con me, lo può fare con chiunque. Gloria a Dio. Facciamo la nostra pausa, dai. Ok.
Ok, grazie.
Va bene. Allora, seconda parte dello studio, oggi mercoledì 5 novembre, parliamo un pochettino della identità, identità e della legge dell'identificazione. Ritorniamo su Romani capitolo 5, il versetto 1 e 2. Romani capitolo 5, versetti 1 e 2. E dice così:
è legge di identificazione.
Legge di identificazione. Romani 5, versetto 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Romani 3, versetto da 21 a 24. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora, è scritto qua, alla fine del verso 22, che non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ok, davanti a Dio non c'è distinzione. Non è perché sei bello, sei bravo, sei buono, sei alto, sei basso, sei catanese, sei veneto, sei colombiano, sei spagnolo, sei argentino, sei brasiliano, sei africano. Davanti a Dio non c'è distinzione di nessun genere. Dio ha soltanto figli a casa e figli lontani da casa. Ok? Quindi davanti a Dio non c'è distinzione. Sono coloro che stanno credendo in Gesù e coloro che non stanno credendo in Gesù. L'umanità si divide in solo in queste due categorie di persone: coloro che credono e coloro che non credono. Ok? Ora, cosa è successo a coloro che credono? Cosa è successo nella nostra vita nel momento in cui abbiamo detto sì a Gesù? Che è successo? Nulla, che è successo? Lo andiamo a spiegare. Dunque, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi abbiamo creduto in Gesù e la nostra vita è cambiata. Cioè, ma in realtà io vedo che tutte le cose continuano ad andare veramente nello stesso modo. Dove è cambiata la nostra vita? Questo è importante. Ok? Nel nostro spirito, noi siamo spirito, anima e corpo, siamo un essere trino, e noi siamo stati giustificati. La nostra immagine e la nostra somiglianza sono state ripristinate all'immagine e alla somiglianza di Dio. Alleluia. Il sangue di Gesù ci ha lavati, ci ha purificati, ha fatto di noi delle nuove creature, non per i nostri meriti, ok? Non per le buone opere che noi abbiamo fatto. Infatti, andiamo a leggere un attimo nella lettera di Tito. Sapete che esiste Tito nella Bibbia? Dopo, dove sei? Avanti. Sì, avanti. Trova il Tito. Tito, capitolo 3, leggiamo dal versetto 3 al versetto 7. Tito, trovato? Vi ricordate dove è Tito? Tito 3, dal verso 3.
Prima di Tito è dopo, prima.
Dopo la Genesi e prima dell'Apocalisse.
Dopo prima Genesi.
Tito.
Sono di piccolo, non si trova.
3.
Tito 3, versetto dal 3 al 7, dice così: anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. L'avete trovato, Tito? Ciucciola, sta Tito?
Sì. Non c'è.
Se n'è andato Tito. Tito se n'è andato. Tito se n'è andato. E non Tito.
Ecco Tito.
Il Tito. Sì. Riprendiamo. Tito capitolo 3, versetto 3. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di dare concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria, c'è chi, e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma che significa ma?
But.
Ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati. Dillo, io sono salvato. Dillo proprio, io sono salvato.
Io sono salvato.
Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso già su di noi per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi della vita eterna secondo la speranza che abbiamo. Ragazzi, qua possiamo anche chiudere, andarcene a casa, chiudiamo la scuola definitivamente. Questo versetto è la scuola biblica. C'è una tale profondità, una tale ricchezza, una tale espansione di gloria e di saggezza che lascia la bocca veramente aperta. Noi siamo stati salvati non per mezzo di opere giuste che abbiamo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che gli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi della vita eterna secondo la speranza che abbiamo. Alleluia. Noi siamo eredi, giustificati per la sua grazia mediante la fede. Romani capitolo 5, riprendiamo. Noi siamo stati fatte persone giuste. Noi abbiamo ricevuto giustificazione perché giustizia è stata fatta.
Amen.
Dove?
Sulla croce.
Sulla croce. Chi ha pagato?
Gesù
ha pagato la nostra giustificazione, perché lui è stato giustiziato, noi siamo stati giustificati. Lui è stato giustiziato al nostro posto, noi siamo stati giustificati al posto suo. Quando tu guardi al giardino di Eden, guardi a quello che Adamo ha fatto, tu ti rendi conto che lui era perfetto, era santo, era immacolato, senza macchia, senza ruga, senza niente. Ha peccato, tutto ciò che era la conseguenza del peccato è arrivata nella sua vita e tramite lui è passata a noi. Noi siamo peccatori per eredità. Mi seguite? Noi siamo peccatori per natura, per linea di sangue. Noi abbiamo ereditato questo peccato da Adamo, ma in Cristo Gesù abbiamo ereditato la giustizia. Non pensare mai che il peccato di Adamo sia più potente dell'ubbidienza di Gesù. Perché se il peccato di Adamo ci ha reso peccatori, l'ubbidienza di Cristo ci ha reso giusti. Io non ero nel giardino 6.000 anni fa. Io non ero con Adamo. Eppure il suo peccato è arrivato a me mediante la linea di sangue paterna. Io non ero sulla croce 2.000 anni fa. Ma mediante quel sacrificio la giustizia di Dio è arrivata a me mediante il sangue di Gesù, mediante una linea di sangue più eccellente. Io non ero nel giardino di Eden quando sono stato costituito peccatore assieme a mio padre Adamo, ma è una realtà spirituale che non posso negare, non posso rifiutare. E quindi non posso neanche rifiutare né negare quello che Gesù ha fatto per me 2000 anni fa sulla croce. Perché se la disubbidienza di Adamo ha fatto di me un peccatore, l'ubbidienza di Cristo ha fatto di me una persona giusta.
Amen.
Alleluia. Se la disubbidienza di Adamo mi ha portato fuori casa, l'ubbidienza di Cristo mi ha riportato a casa. Voglio parlarvi un pochettino della nostra identità, di chi siamo. Noi non siamo ciò che facciamo. Noi non siamo il prodotto delle nostre azioni, noi siamo il prodotto di ciò che crediamo. In base a quello che tu credi, ciò tu sarai, quello tu sarai. Se riusciamo a comprendere, ragazzi, la legge dell'identificazione, la nostra vita subirà un radicale e profondo cambiamento. Radicale e profondo cambiamento. La legge dell'identificazione dice così: anche se tu non c'eri, lo hai fatto tu perché procedi dallo stesso sangue. Questo è vero per la natura di peccato che abbiamo ereditato da Adamo, ma è altrettanto vero per la natura divina che ereditiamo in Cristo quando crediamo a Lui.
Quindi anche se non c'era,
anche se tu non c'eri, lo hai fatto tu perché procedi dallo stesso sangue. È come se qualcuno ha rubato e ha portato la refurtiva a casa tua. Tu sei complice dello stesso reato. C'è un'associazione a delinquere. Ora, c'è un versetto straordinario, sempre per andare ad arricchire questo studio, in 2 Corinzi, capitolo 2, ora andiamo ancora un po' più in profondità, 2 Corinzi, capitolo 5, versetti da 17 a 21. Seconda Corinzi 5, da 17 a 21. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Si può accendere questa luce?
Però sono blu. Eh? Sono blu.
Porta anche la zia rossa. Lo puoi spegnere, lo puoi spegnere. Non lo spegnere, sembra la discoteca. È un brivello. Ma cosa servono quelle luci blu?
Per fare atmosfera, per preghiamo.
Per dormire, come sono, per dormire, sono perfette per dormire, io mi addormento questo. Grazie signore, entrate subito nel riposo della fede, immediatamente. Secondo Corinzi 5:17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cosa dipende il fatto che tu sia in Cristo? Non guardare al fatto che tu non ti vedi una nuova creatura, non ti senti una nuova creatura, non vedi realmente che lo sei diventato o che lo diventerai. La domanda alla quale rispondo non è questa. La domanda è: sei in Cristo, sì o no? Sì o no?
Sì.
Perché?
Perché anche voi non sei.
Ho creduto in lui e voglio fare la sua volontà e non
più. No.
No.
No. Io ho creduto in lui, punto. Tu oggi vuoi fare la sua volontà, ma quando hai creduto in lui non volevi fare la sua volontà. Quando tu sei nata fisicamente, tu non avevi coscienza di quello che volevi, è vero o no?
Mm-hmm.
Però sei nata. Tu sei tu perché sei nata. Tu non sei tu perché hai sviluppato una tua razionalità. Tu non sei tu perché hai dei sogni, hai dei desideri, hai un carattere, hai una volontà. Tu sei tu perché sei viva. Quando tu sei uscita dal grembo di tua madre, sei tu. Eri tu anche prima. Ma nel momento in cui sei nata, eri lì. Non importa se piangevi, se dormivi, se mangiavi, se facevi la cacca, se camminavi, se prendevi il latte, eccetera. Eri tu. Se dunque uno è. Comprendete cosa voglio dire? Tu sei, non per quello che fai, tu sei. Una persona non è persona perché parla, è persona perché esiste. Tu esisti davanti a Dio, al di là di quelle che sono le tue opere, al di là di quello che tu pensi, di quello che tu fai, di quello che tu vivrai. Tu sei. Tu sei perché hai dato la tua vita a Gesù, sei nata dallo Spirito, sei stata partorita dallo Spirito. Tu sei. Tu non diventerai, tu sei. Tu non devi diventare, tu sei. E quando noi sperimentiamo la potenza della nostra identità, io sono quello che sono per la sua grazia, non per quello che io faccio, non perché me lo merito, non perché sono bravo, non perché sono abbastanza santo, non perché studio, non perché vado alla scuola biblica, non perché vado in chiesa, non perché sono sottomesso, non perché do la decima, non perché faccio tutto, non perché non faccio quello o non faccio quell'altro. Io sono, punto. Io non ci volevo venire, lui mi ha voluto, è un problema suo. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, ha detto Gesù. È vero o no? Io sono, lui mi ha voluto, ed eccomi qua. Con tutto il bagaglio che ho, all inclusive. Con tutto ciò che sono, con tutto ciò che ho, con tutto quello che posso fare o non fare, io sono. Da questo punto cominciamo a ragionare. Io non sviluppo la mia identità facendo le cose, ma perché io sono chi sono, posso fare le cose. Molti addirittura anche nella Chiesa vogliono fare la scalata del successo. Vogliono diventare ministri, vogliono avere, ma io arriverò a quel pulpito affinché potrò essere, affinché potrò fare, affinché potrò dire, io arriverò ad avere il microfono nelle mani, a cantare, così dimostrerò a tutti come la mia voce o a suonare. Chi vuole, chi cerca di fare le cose per diventare qualcuno, vuol dire che sta vivendo come un nessuno. Noi dobbiamo imparare qual è la nostra identità in Cristo, perché nel momento in cui abbiamo rivelazione di questo, nessuno ti potrà abbattere. Nessuno ti potrà far credere cose che non sono buone per la tua vita.
È così.
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Il segreto del cristianesimo, ricordate, questo lo potete anche scrivere, il segreto del cristianesimo non consiste nel fare, ma nell'essere. Tutte le religioni, tutte le altre religioni ti spingono a fare qualcosa per diventare qualcuno. Mentre nel regno di Dio è esattamente l'opposto, perché sei qualcuno, puoi fare ogni cosa. Alleluia. Non è meraviglioso? Anche in questo paese è dedicato a Dio. Gloria a Dio. Che lo so? Qualcuno mi dice che lo so.
Mezzogiorno meno 10.
Mezzogiorno meno 10. Seconda Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Or tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Guardate che straordinario questo versetto, cosa c'è dentro. Gesù muore sulla croce per noi come un malfattore, ok? Come un malfattore. Gesù muore sulla croce per noi. E cosa fa Gesù? Gesù non solo muore per noi, ma Gesù è il nostro perfetto sostituto. Stiamo parlando di identificazione, della legge dell'identificazione. E voi scoprirete qualcosa di straordinario in questo, che la giustizia non è soltanto qualcosa che avete ricevuto, che abbiamo ricevuto, la giustizia è qualcosa che siamo diventati. Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non aveva conosciuto peccato, affinché noi diventassimo. Noi non solo siamo stati giustificati, noi oggi siamo la giustizia di Dio. Giustizia. Che cos'è? Scrivete nei vostri appunti. Giustizia uguale. Questo è importante scriverlo. Giustizia uguale. Giusta posizione. Giusta posizione. Vediamo se riesco a trovare un attimo la giusta definizione di giustizia, che l'avevo scritta da qualche parte, ma non ricordo. Alleluia. Giustizia uguale, scrivete, stare nella giusta posizione con Dio. Entrare in relazione con il governo di Dio. Rivendicando tutti i benefici del patto. Giustizia uguale, stare nella giusta posizione con Dio. Entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto, rivendicando, cioè reclamando.
Quindi rivendicando
tutti i benefici del patto. Punto. È un termine legale e non religioso. Che significa posizionarsi in modo corretto. Alleluia, che bello, che bello, che bello, che bello. Siamo stati giustificati, abbiamo ricevuto giustizia, sì, sì.
Posizionarsi
in modo corretto. Cosa significa? Guardate meglio in questo momento. Noi siamo stati resi giusti e siamo stati posizionati in maniera corretta. Come? Qual è la nostra posizione nel Regno dei Cieli?
Siamo alla destra.
Seduti nei luoghi celesti, alla destra del Padre, con Cristo. Noi siamo stati giustificati. Che significa siamo stati giustificati? Siamo stati presi da un posto e siamo stati messi in un altro posto. Siamo stati posti alla presenza di Dio. E possiamo stare davanti a Dio senza sensi di colpa. Guardate cosa è scritto in Prima Samuele, guardate questo verso che è una bomba. Prima Samuele, capitolo 2, il versetto 8. Mamma mia, questi versetti bisognerebbe incorniciarli. Dice Luca Adamo sempre, ci sono certi versetti che ormai sono diventati tanto parte di me che sembra che li ho scritti io. Prima Samuele, capitolo 2, il versetto 8. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria. Ma non c'è ne per loro. Egli, l'avete trovato, Prima Samuele. Sapete dov'è? Dov'è Samuele? È andato via pure Samuele? Con Tito. Sono insieme al bar a prendere un caffè. Samuele e Tito.
E dopo un Giovanni, diciamo.
Prima Samuele è, diciamo, nell'Antico Testamento.
Ah, sì, già.
Qua, Prima Samuele, capitolo 2.
Sì.
Provato?
Sì, sì.
Prima Samuele, capitolo 2, versetto 8. Provato? Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame. Quanti sanno cos'è il letame? Il letame è la cacca. Noi eravamo nella cacca più profonda. Ma non fino al collo, proprio sommersi. Si può dire? Si può dire cacca, sì. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dall'etame. Per fare cosa? Per farli sedere con i principi. Alleluia. E far loro ereditare un trono di gloria. Pensate un attimo al figlio del prodigo, era nell'etame dei maiali,
battezzato
direttamente, è ritornato a casa, è stato di nuovo riposizionato, è stato di nuovo, sentite questa parola, di nuovo, la sua posizione è stata restaurata, lui è stato posizionato nuovamente nella sua posizione originale. Quindi figlio di papà e l'autorità su tutto il suo, tutta la sua casa. Che salto di qualità incredibile.
Tutto il regno di
Gesù. Che bello. Vi ricordate cosa disse il padre al figlio, al fratello del figlio prodigo? Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Wow. Che meraviglia. Siamo ritornati a casa, lui ci ha tirato fuori dalla polvere, ci ha tirato fuori dalla cacca, dall'etame e ci ha messo a sedere con i principi e ci ha fatto ereditare un trono di gloria, quello che è scritto in Tito, per ereditare la vita eterna. Alleluia. Non è meraviglioso? Chi siamo in Cristo? Questo è quello che ci dà forza, è quello che niente potrà farci convincere del contrario, perché qualunque cosa succederà nella tua vita, attraverserai prove, malattie, povertà, morti, situazioni, disastri, tu cadrai, eccetera, perché succedono queste cose, in mezzo a tutte le cose belle che succederanno, la gloria, l'unzione, i miracoli, eccetera, eccetera, è la vita, ma niente di tutto questo cambia chi tu sei. Tu non sei migliore perché stai bene in salute. Non è la guarigione che fa di te un figlio di Dio. Ah, io sto bene in salute, quindi sono un figlio di Dio. Io ho i soldi in tasca, quindi sono un figlio di Dio. Io non ho problemi, la mia famiglia è tutta in salute, tutta protetta, un buon lavoro, una buona macchina, una buona casa, quindi io sono un figlio di Dio, vuol dire che Dio è con me. No! Perché nel momento in cui arriverà una malattia, una morte improvvisa, una malattia, una situazione particolare non ti aspettavi, che significa? Tu non sei più ciò che sei a causa di quello che succede? Tu sei un figlio di Dio perché preghi e vai in chiesa? E non sei un figlio di Dio perché stai andando in discoteca oppure di tanto in tanto cadi in qualche cosa? Non è ciò che tu fai che determina chi tu sei. E non è ciò che succede attorno a te che determina la tua identità. Tu sei perché hai creduto in Gesù. Punto. Da qua tutto il resto. E quando noi leggiamo che la Bibbia dice Dio ha fatto essere peccato per noi, secondo Corinzi 5:21, Dio ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui, tu ti rendi conto di una cosa? Gesù ha preso la mia natura e l'ha inchiodata sulla croce. Lui non solo è morto per me. Ragazzi, seguitemi in questo passaggio e poi prendete i vostri appunti. Seguitemi in questo passaggio. Gesù non è soltanto morto per noi, Gesù è morto al nostro posto. Gesù è stato il nostro sostituto, lui ci ha sostituito. Significa tu dovevi andare sulla croce, io dovevo andare sulla croce, io dovevo morire, non lui. Lui ci ha sostituito, ma non è qua il fine della storia, non è qua. Già se fosse solo questo, se fosse solo questo, sarebbe straordinario, lui ci ha salvati. Lui ci ha dato salvezza, ma lui non ci ha dato solo salvezza, lui ci ha dato anche giustizia. Sapete cosa significa questo? Morendo per noi, lui ci ha salvati, ma sostituendosi a noi, ci ha detto, io voglio che voi sostituiate me. Io prendo il vostro peccato e muoio al posto vostro. Voi prendete la mia giustizia e vivete al posto mio. Il concetto della legge dell'identificazione è proprio questo, la sostituzione. Non è semplicemente lui è morto per me al posto mio. Questo mi dà grande, mi riempie il mio cuore di gratitudine, ma non mi posso fermare là. Perché Gesù ha detto poi, ora andate. E come posso andare? Io sono un peccatore, sono sporco. Gesù dice, no, non hai capito. Io ho preso il tuo peccato. Io sono morto per te, ma sono morto anche al posto tuo. Ora tu vai, perché ora tu rappresenti me. Egli è diventato peccato al posto nostro, affinché noi diventassimo giustizia al posto suo. Comprendete la potenza della croce e del sacrificio di Gesù? Tu sei luce del mondo e sale della terra, ha detto Gesù. Tu sei ambasciatore di Cristo. Tu sei il suo legale rappresentante. Sei amministratore della sua società, ambasciatore del suo regno, perfetto rappresentante della sua immagine. Non puoi scappare via. Tu sei. Tu non devi diventarlo. Tu sei. E prima viviamo in accordo alla nostra identità, prima ce ne renderemo conto e prima ne avremo i benefici. Non prima siamo salvati, ma siamo stati salvati. Ma il problema nostro, ragazzi, è che noi viviamo come dei pezzenti, dei barboni. Noi elemosiniamo le briciole che cadono dalla tavola del padrone, mentre Gesù dice le briciole sono per i cani, il pane è per i figli, il pane è per i figli. Alleluia. Prima ti rendi conto di chi tu sei, di quello che Gesù ha fatto nella tua vita, e prima ne godrai i benefici. Amen. Pieni rappresentanti. Lui si fida, di' alla persona accanto a te, lui si fida di te. Jessica, digli a
lui. Lui si fida di te.
Preghiamo, dai, ringraziamo Dio. Padre, grazie con tutto il cuore per questo giorno, per questo tempo insieme, per questo tempo con la tua parola. Spirito Santo, rivela, ti prego, rivela ai nostri cuori ancora chi tu sei e ciò che tu hai fatto di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e ti ringraziamo con tutto il cuore. Amen.
Amen.
Amen. Amen, ragazzi. Gloria a Dio. Amen. Amen.